Le spiagge stracolme del Mediterraneo appaiono per quello che sono, fabbriche per la produzione di corpi abbronzati. Ecco, con questa citazione di Rudolf Christine da Turismo di massa e usura del mondo 2019, apriamo questo approfondimento mattutino che insomma ruota insomma un tema molto dibattuto, ossia il turismo di massa. Il periodo non è casuale, vi auguriamo insomma di poter essere in riva a una spiaggia, forse non ve lo auguriamo troppo, non lo sappiamo, ma insomma questo è il periodo in cui vediamo masse di migliaia di persone prendersi un piccolo break dalla loro vita frenetica e andare a rigenerarsi, principalmente come vedremo sulle nelle zone costiere italiane, insomma altrove nel Mediterraneo, ma non solo. Sappiamo che gran parte del turismo di massa, di quel turismo mordi e fuggi, poco attento, ma anche proprio consumatore del territorio, sta cominciando a interessare anche territori montani, in particolare alpini, che un tempo ne erano fino, diciamo, in una certa misura non del tutto ancora protetti. E quindi partiamo, insomma, in questo approfondimento che arriverà a concludersi con una diretta con Alex Guizio, giornalista, insomma, di cui poi diremo maggiormente. Partiamo proprio da questo dossier intitolato Contro il turismo, che è al centro del numero 89 della rivista Gli Asini per l'Asino Edizioni, rivista diretta da Goffredo Fofi, che insomma si sostanzia di un'indagine sulla natura e sulle conseguenze del turismo appunto di massa proprio in questi anni, insomma, quindi banalmente non da partire dagli anni 80, quando questo fenomeno ha cominciato a estendersi a cifre impreviste prima, ma proprio in particolare nel periodo post-Covid, nel periodo della cosiddetta ripartenza, e nonché negli anni, insomma, dello shift verso questa retorica del turismo sostenibile. L'intento di questo dossier, come scrivono gli stessi autori e autrici, è quello di provocare un dibattito sulle contraddizioni dell'attuale sistema turistico e sui danni da esso provocati a natura, città ed esseri umani. L'approccio infatti è abbastanza trasversale, si toccano varie tematiche, vari sottoapprofondimenti. Di sicuro una dei contributi, diciamo, delle firme più note è quello di Sarah Gainsford, già autrice di Airbnb Città Merce, che insomma si concentra sulla retorica sul turismo e su quelli che sarebbero i suoi benefici economici nella storia italiana, quindi nella storia di un'economia tutto sommato debole, che si è appunto legata alla dipendenza da questa fonte di valorizzazione esterna, in una logica che lei definisce insomma correttamente coloniale. Ma appunto tanto del focus di questo dossier è sull'impatto ambientale del turismo di massa nei diversi territori, quindi nelle città, chiaramente soprattutto nelle città d'arte storiche di interesse più culturale, nelle zone costiere e in quelle alpine, ma ci sono anche approfondimenti sull'impatto sociale di questo turismo in una prospettiva abbastanza nuova, quindi soprattutto lo sfruttamento dei lavoratori stagionali inseriti in dei circuiti di economia sommersa, e poi approfondimenti più specifici soprattutto sul territorio di Napoli e sulla cosiddetta lenta morte di Venezia. Il dossier è poi accompagnato anche da delle rassegne fotografiche sulle quali insomma speriamo di poter chiacchierare con il nostro ospite radiofonico. Prima di insomma passare alla diretta vi leggeremo alcuni degli estratti dall'introduzione del dossier, che ricordiamo potete trovare nell'ultimo numero degli Asini, si può acquistare online, mi sembra, una serie degli articoli comunque è consultabile gratuitamente sul sito degli Asini, e quindi leggiamo dalla loro introduzione. Tra i tanti severi insegnamenti, il Covid-19 ha mostrato l'enorme fragilità dei luoghi che si reggono sulla monocultura del turismo. Tuttavia, è ormai da anni che i problemi e le contraddizioni del turismo sono chiare. Vera e propria industria pesante, alla pari delle estrazioni petrolifere o delle acciaierie, il turismo è un disastro ecologico e sociale che uccide gli ambienti che lo fanno vivere, spiagge, montagne, città storiche, e genera disuguaglianze sociali ed economiche, precariato e sfruttamento dei lavoratori, sottrazione di abitazioni a uso residenziale, invivibilità dei centri urbani. Continuano poi i rappresentanti dei poteri politico-finanziari legati a questo settore, non potendo più nascondere la natura catastrofica del turismo di massa, hanno cominciato a rifugiarsi dietro la retorica degli investimenti verso un turismo sostenibile. In realtà, quello di turismo sostenibile è un concetto ingannevole. Se è vero che singoli progetti turistici possono essere sostenibili, uno sviluppo sostenibile basato esclusivamente sul turismo è semplicemente impossibile per la natura stessa di questa attività. Il turismo, inoltre, per come oggi concepito, è portatore di profonde disuguaglianze sociali, anche perché riguarda solo una fascia di popolazione, quella più benestante, che può permettersi di riempire le proprie insoddisfazioni con viaggi e vacanze a scapito dell'ambiente devastato, dei lavoratori sottopagati, del ceto medio-basso che non ha le stesse possibilità. L'80% della popolazione mondiale non è mai stata su un aereo, mentre l'1%, cioè i frequent flyers, è responsabile della metà delle emissioni dell'aviazione civile, le quali sono a loro volta responsabili del 6% del totale di gas clima alteranti a livello globale. Un giorno di crociera in mare inquina quanto milioni di automobili. Questo, insomma, è il target, l'approccio di questo dossier, come potete sentire, molto critico al tema del turismo di massa. Ricordiamo infatti che insomma, i tourism studies esistono da decenni, nascono nell'alveo degli studi sulla globalizzazione e hanno manifestato, insomma, approcci differenti al tema, non sempre altrettanto critici, alcuni magari anche per, insomma, con intuizioni interessanti, ma diciamo che la maggior parte dell'attenzione si è comunque in gran parte sempre concentrata sul rapporto tra locale e globale, sul tema delle identità culturali, e forse questo è un po' l'aspetto più dibattuto, a mio avviso, sulle agency degli attori del turismo locale. Soprattutto dentro la letteratura francese ci sono opinioni un po' contrastanti a riguardo, ma quello che ci sembrava, insomma, più interessante, anche più innovativo di questo dossier, oltre, insomma, alla sua radicalità, come avete sentito, insomma, molto, cioè un dossier molto approfondito, noi lo consigliamo con un punto di vista, insomma, molto netto, è il grado di attenzione che dedica alla questione ambientale, che forse, se non negli ultimissimi anni, è quella che è andata un po' più dimenticata. E quindi siamo in collegamento con Alex Guizio, giornalista che insomma, specializzato da tantissimi anni in turismo, in demanio marittimo, economia costiera e questioni ambientali. Alex, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti.
Grazie di essere qui con noi questa mattina.
Grazie a voi per l'invito.
Figurati, è un piacere. Tu sei una delle penne, diciamo, che ha firmato questo dossier, comunque un lavoro corale e collettivo che noi abbiamo, insomma, un minimo introdotto, abbiamo letto qualche stralcio dell'introduzione. Quindi cominceremmo, insomma, subito chiedendoti un po' qual è la genesi dietro questo progetto, dietro al gruppo che vi ha lavorato. Appunto, abbiamo potuto apprezzare la ricchezza, l'eterogeneità degli spunti che avete raccolto in questo dossier.
Sì, è un dossier che appunto ho curato, quindi segnando alcuni articoli a persone che se ne occupano a livello anche professionale e di studi di questo argomento. Un argomento che più che mai è attuale in questo momento, perché appunto, se avete letto l'introduzione lo avrete già detto, si è passati appunto da prima della pandemia, quando si dibatteva del sovraffollamento delle località turistiche, quindi del troppo turismo, del cosiddetto overtourism, si è passati appunto col settore completamente fermo a causa del blocco dei viaggi dovuto appunto alla pandemia, si è passati invece appunto alla richiesta a gran voce di una ripresa, di una ripartenza. Quindi si è messo completamente da parte questo problema, si è dimenticato e si sta di nuovo cercando di correre appunto a una situazione che era appunto alla situazione precedente, forse anzi peggio di prima. Abbiamo voluto appunto curare questo dossier perché il turismo è un problema, come hai detto giustamente tu, prima di tutto ambientale, viene questo spesso sottovalutato. Mi pare nel 2019, per la prima volta, nella classifica tra le 10 aziende più inquinanti al mondo, dove c'erano sempre state compagnie petrolifere che lavorano energie fossili, nel 2019 per la prima volta è entrata una compagnia aerea, la Ryanair, quindi tra le aziende appunto più inquinanti al mondo, con i suoi aerei che appunto sono mezzi molto inquinanti, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Quindi proprio questi voli low cost che permettono di andare con pochi euro, di andare da una parte all'altra dell'Europa a fare qualche giorno di vacanze, quindi che hanno generato il cosiddetto turismo mordi fuggi in determinate località d'Europa, quindi sono sempre quelle, quindi i flussi turistici si concentrano appunto in poche città che diventano sovraccariche, diventano invivibili, appunto, hanno problemi abitativi, non si trovano più abitazioni a scopo residenziale. E appunto ci sono problemi ambientali legati non solo alla cementificazione che comporta poi appunto il dover costruire continuamente edifici anche per accoglierli, ma anche appunto per gli spostamenti soprattutto degli aerei per appunto muovere i turisti.
Sì, questo affondo che fai sui mezzi di trasporto e sugli spostamenti mi sembra centrale, non solo, come giustamente insomma, sottolineavi tu, per il loro impatto ambientale, ma anche perché veramente rappresentativi della concezione del territorio che sostanzia questo tipo di turismo, no? Io non riesco a non pensare che se si fanno attraversare a appunto, masse di persone dei territori alla più alta velocità possibile, non si può che generare un livello di estraneazione fortissima da questi territori che di fatto diventano semplicemente dei corridoi, dei collegamenti tra i vari poli di interesse che, come dici tu, sono quelli un po' precostituiti, dei pacchetti, insomma. Ma di ciò che va, diciamocelo, insomma, di moda in quel momento e che se invece magari se si fosse costretti, incoraggiati a dover attraversare un territorio con tutta la sua, cioè con tutta la lentezza che comporta il fatto di viverlo, per esempio attraversandolo a piedi, forse si potrebbe generare un'altra concezione, un'altra percezione di quel territorio e anche della vita, delle vite, delle forme di vita che lo attraversano, del livello di cura e tutela che quel territorio, necessita. Insomma, della sua non spendibilità.
Sì, assolutamente così, ma infatti questo vale soprattutto appunto per non solo per le grandi città, ma per esempio anche nel turismo, nei luoghi cosiddetti più naturali come la montagna, no? Dove appunto anche lì c'è un problema. Quindi abbiamo parlato di grandi città e lì sì, c'è un problema più appunto abitativo, urbano e di sovraffollamento. In un certo senso, in turismo invece i luoghi naturali come la montagna, per esempio, impone, o meglio, non so poi da dove arrivi bene l'esigenza, se viene chiesta, viene data, però insomma, un luogo per sua natura inospitale come la montagna, che richiederebbe appunto di fare un'esperienza con i suoi ritmi, con le sue specificità, quindi per esempio banalmente salire a piedi e non in macchina o con la funivia, no? Che richiedono quindi la costruzione di infrastrutture che vanno a impattare sul paesaggio e sull'ambiente naturale. E tutto questo appunto è determinato dalla richiesta appunto dei flussi turistici, anche lì. Solo in determinate località montuose, se pensiamo all'Italia, quindi quelle più blasonate, e che sono completamente martoriate, anche con costruzione anche di edifici, residence, alberghi, in luoghi appunto per loro inospitali che non sarebbero fatti per accogliere queste strutture.
Assolutamente, infatti mi colpiva molto nell'articolo di Decilia proprio sull'impatto del turismo nelle zone alpine, una citazione, una persona intervistata che dice: "Spesso siamo di fronte a un turismo più da mare che da montagna. Un tempo venivano ad arrampicare, oggi molti salgono per stendere l'asciugamano e prendere il sole." E quindi con questo ti passerei un po' la parola su quello che è veramente poi uno dei temi temi su cui tu insomma, hai maggior competenza, ossia proprio le zone costiere, la loro urbanizzazione e il problema soprattutto dell'erosione delle coste, come dicevi tu, la montagna è un territorio inospitale ma è anche un territorio fragile, e così anche le nostre coste, anche se diciamo possono apparire come più accessibili.
Sì, questo è assolutamente vero. Sulle coste sembrano più accoglienti, sono territori pianeggianti, forse siamo anche un po' più abituati perché poi il turismo costiero è arrivato un po' prima, cioè il turismo di massa sulle coste è arrivato un po' prima, ce lo portiamo dietro già dal secondo dopoguerra, no? Quindi con la costruzione per esempio di Riviera Romagnola, di queste grandi colonie dove appunto venivano mandate gli operai, le famiglie degli operai, e quindi è arrivato un po' prima e forse appunto ci siamo già nati e ne teniamo meno conto, però effettivamente anche qui c'è un grande problema. Le località costiere aumentano durante l'estate da 2 a 10 volte la loro popolazione. Io per esempio vivo a Cervia, cioè sono nato a Cervia, una località della Riviera Romagnola che conta poco meno di 30.000 abitanti, residenti, stanziali, che in estate invece ospita 300.000 persone, quindi appunto 10 volte tanto. Quindi calcola, e come Cervia appunto, l'intera Riviera Romagnola più o meno è così e non solo, quindi calcola una città costruita comunque per accogliere 300.000 persone, che d'inverno si trasforma più o meno in una città fantasma con interi quartieri di seconde case, di alberghi deserti, e che poi appunto in questi 2 mesi, luglio-agosto, cambia completamente volto. Quindi la costruzione di edifici, per esempio appunto strutture ricettive e complessi comunque condominiali fatti per vendere seconde case, determina un peso, proprio letteralmente un peso sul suolo, che determina a sua volta la subsidenza, cioè l'abbassamento del suolo, e quindi abbassandosi il suolo e combinato con l'innalzamento del mare in corso a causa appunto del riscaldamento globale, si determinano fenomeni di erosione costiera, quindi il mare che si mangia la spiaggia, e tutto questo poi viene risolto, anzi viene anche poco percepito, perché accade tendenzialmente d'inverno quando ci sono quelle che vengono chiamate mareggiate, sempre per usare termini, anche qui c'è tutta una retorica, no? Un po' costruita per far sembrare questi eventi come cataclismi occasionali, ma invece appunto la mareggiata come se fosse un evento, ma invece sono eventi continuativi dovuti al riscaldamento globale, all'innalzamento dei mari. D'inverno viene meno la spiaggia e poi cosa si fa? Si va a recuperare la spiaggia dal largo, perché il mare la trascina al largo, e si fanno i cosiddetti ripascimenti, quindi la spiaggia viene riallungata tutti gli anni e poi si viene qua in vacanza, in spiaggia, nemmeno se ne accorge, no? Che c'è stato un accorciamento e un successivo allungamento della spiaggia, lo percepisce chi ci vive, e quindi viene curato il sintomo e non la causa. E poi vabbè, sull'erosione costiera, per non annoiare, ma si potrebbe parlare a lungo, perché poi ci sono molte altre cause di cui appunto racconto nell'articolo del dossier.
Ma guarda, per quanto ci riguarda potresti continuare per tantissimo tempo, perché è un argomento che necessiterebbe di molta più attenzione, e purtroppo, come sottolinei tu, non a caso, cioè proprio per mantenere vivi gli interessi di questo settore, di una certa forma di turismo, che poi purtroppo è quella maggioritaria, appunto viene abbastanza silenziata l'attenzione per il fenomeno in sé e soprattutto per gli approcci che vengono adottati e che invece insomma potrebbero esservi contrapposti. A me colpiva molto, sempre restando un po' sulle spiagge con la nostra immaginazione, l'ambivalenza che emergeva insomma tra i vari articoli dello strumento della pratica fotografica, nel senso che da una parte forse uno proprio degli elementi più esemplari di questo turismo di massa, no? Strumento che ci permette di documentare la partecipazione a questo rito collettivo e di accedere quindi allo status sociale, insomma caratterizzato dal fatto di potersi permettere di andare in vacanza, no? Storicamente comunque anche questo è stato uno dei vettori importanti che hanno costruito, che hanno portato al turismo di massa così come oggi, era uno status symbol di avanzamento sociale. Dall'altra parte però, proprio come l'avete riutilizzata voi, la pratica fotografica può diventare, come in tantissimi campi, strumento di inchiesta e, diciamo, mettere in luce degli aspetti della realtà che non sono altrimenti evidenti in modo più riflesso, aggiungerei io, a patto che però, insomma, anche la fotografia rimanga consapevole e rifletta su se stessa, perché anche lei può incarnare sguardi diversi e porsi con un rapporto diverso ai soggetti, insomma, che rappresenta, e insomma c'è tanto di scritto sull'utilizzo storico di questo strumento. Ma mi colpiva molto questa ambivalenza, non so se hai un commento a riguardo.
Sì, è senz'altro corretto quello che dici, poi nello specifico, oltre a citare libri fotografici, lavori fotografici che un po' raccontano il fenomeno del turismo di massa, nel nostro dossier ci sono le foto di Gianni Berengo Gardin sulle grandi navi a Venezia, che sono allo stesso tempo meravigliose e agghiaccianti, perché mostrano queste enormi imbarcazioni che sovrastano appunto la laguna vicine proprio ai monumenti di Venezia, e sono veramente agghiaccianti. E sì, sicuramente la fotografia appunto è un mezzo per cogliere nell'immediatezza, se il fotografo è in grado di farlo, quello che poi si può raccontare con moltissime parole, ma sì, invece con un'immagine spesso molto più efficace. Poi di nuovo sulla spiaggia ci sono tantissimi lavori anche fotografici che documentano appunto l'impatto del turismo sulle coste, soprattutto fotografie dall'alto, Gray Malin, Bernard Lang, Olivo Barberi, sto citando alcuni fotografi, Massimo Vitali, che hanno proprio lavorato su fotografie spesso dall'alto, perché dall'alto si vede meglio, no? L'impatto degli edifici, della presenza antropica dell'uomo sulle coste, e sono sicuramente lavori molto interessanti.
Assolutamente, anche perché possiamo immaginare che, insomma, dalla vecchia macchinetta analogica allo smartphone con camera, insomma, non so neanche come si chiami, però girata verso se stessi di oggi, l'intento poi di quell'altro tipo di fotografia a cui accennavamo è invece proprio quella di rimuovere il contesto circostante. Se voglio scattare una foto in spiaggia, voglio essere da sola, insomma, chiaramente sto parlando di una me stessa astratta, però vorrei essere da sola o comunque con un piccolo sprazzo di sabbia e non di altri 25 ombrelloni o hotel appunto proprio sulla riva. E quindi appunto assolutamente un utilizzo che ricontestualizzi l'azione del singolo nel rito collettivo che lo circonda è assolutamente necessaria. Io ti farei un'ultima domanda, un'ultima provocazione tra virgolette, no, nel senso che in realtà come aprivamo noi un po' l'introduzione a questa diretta con, insomma, un tono un po' polemico, ma che mi sembra sia quello, insomma, che possiamo condividere nell'approccio a questo tema, dicevamo sì, turismo di massa, in realtà di massa chissà fin dove, perché come sottolineavi tu nell'introduzione al dossier, e mi sembra veramente uno degli input più necessari, in realtà è un po' una retorica quello che sia turismo di massa, nel senso che ha degli aspetti di fenomeno di massa, però in realtà riguarda sempre una minoranza mondiale. Sì. Minoranza mondiale che, dicevamo noi in apertura, ha bisogno, cioè si bagna il capo di questo privilegio, di questo bisogno di staccare per due settimane, dieci giorni da uno stile di vita frenetico, fondamentalmente insostenibile, per andare a rigenerarsi, insomma, in qualche territorio naturale o comunque, insomma, che stimoli i loro sensi in un alternarsi di ritmi di vita completamente insomma giustificante, legittimante, ma anche proprio che permette di riprodurre quelle che sono tutte le scleroticità altre che caratterizzano le nostre vite in un regime neoliberista. E insomma mi sembrava abbastanza interessante il vostro approccio, e quello che volevo sapere è se, insomma, secondo te se si può arrivare, chiaramente non penso che esista già data, però se si può arrivare a una prospettiva, a un rapporto con il fenomeno lato della mobilità umana, quindi non parlo del turismo di per sé come esiste con questa funzione nella società di cui parlavo adesso, ma se si può arrivare a una concezione di mobilità umana ampia che metta l'uomo in rapporto diverso col territorio, con le popolazioni che può incontrare, o se insomma se tu vivi di fatto in questo momento, cosa legittima, io non ti chiedo per giudicarla, in una prospettiva più nichilista in cui dici la situazione è esasperata, dobbiamo insomma starcene dove siamo.
No, beh, il punto di partenza lo condivido, cioè appunto il turismo comunque è un privilegio di classe, questo lo racconta molto bene Marco Deramo nel suo libro Il selfie del mondo, appunto, quindi a chi interessa questo argomento, poi rimando alla lettura di questo saggio, perché è stato poi brillante nel descrivere questo fenomeno, anche la nascita del turismo come appunto inizialmente privilegio di una certa classe sociale, poi che si è espanso anche alle classi sociali più popolari, chiamiamole così, e, appunto con low cost eccetera, e però che comunque riguarda solo una fascia di popolazione, sicuramente non tutti, anzi è anche poi un problema sociale. Quando prima parlavo dell'aspetto ambientale, per esempio dell'erosione costiera e dei rifascimenti, si investono per esempio tantissimi soldi pubblici, parliamo di milioni e milioni di euro per fare questi rifascimenti sulle spiagge, per riallungare la spiaggia, che è un'ingiustizia sociale, perché appunto si investono soldi pubblici per difendere solo una fascia di popolazione, quella che è tendenzialmente più ricca e che è stata sulla costa, dove si produce un po' più ricchezza proprio grazie al turismo. Però ecco, chiusa questa parentesi, appunto la prospettiva futura, per come la penso io, il turismo per sua natura non può essere sostenibile. Ma non a caso, cioè la retorica anche sul turismo, anche se ascoltiamo dai politici, parlano di industria del turismo, un'industria per sua natura, proprio un'industria pesante, un'industria inquinante. Il turismo ha bisogno di crescere per sostenersi, ha bisogno di continuare a divorare le stesse, e qui è proprio questo grande paradosso, a divorare la stessa risorsa di cui si nutre, no? Infatti per questo Rodolphe Christine, un sociologo francese, dice che il turismo ha una natura mondofaga, cioè si mangia appunto il mondo, i luoghi soprattutto naturali che gli permettono di esistere. Quindi può nascere un turismo, può esserci, questo non lo nego, può esserci un turismo sostenibile inizialmente basato su singoli territori, piccoli territori che possono anche essere salvati magari dal turismo sostenibile, ma dal momento che poi è per sua natura il turismo è così, cioè cresce, diventa turismo di massa, diventano le mete da meno frequentate, diventano, no? E sono dei flussi anche imprevedibili di alti e bassi, quando arriva il turismo di massa, prima o poi arriva, è per sua natura insostenibile. Quindi non penso che ci siano insomma, prospettive di un turismo sostenibile in senso generale. Penso che non possa essere sostenibile per sua natura. E poi lo vediamo anche con appunto questa enorme altalena, no, dei flussi turistici, l'abbiamo vista col Covid, che ha appunto fatto emergere quanto sia instabile, no, l'economia di un territorio basato esclusivamente sul turismo, quindi a Venezia o a Firenze, no, venuti meno i flussi turistici, l'economia è collassata perché si basavano esclusivamente su quella. E come qualche anno prima, per esempio durante la primavera araba, quando non so, il turismo in Italia era in una fase decadente perché i flussi turistici preferivano andare in Turchia, Tunisia, Mar Rosso, si spendeva meno, no? Prendere un aereo e andare lì piuttosto che venire in Italia, erano mete più economiche. Quando c'è stata la primavera araba, quindi queste destinazioni sono state considerate non sicure, lì appunto gli è crollato anche lì da un momento all'altro l'economia, che si stava cominciando a basare solo sul turismo. In Italia è ricominciata a crescere perché era considerata la meta più sicura, come anche in Spagna, e quindi si sono tornati margini di crescita. È talmente legato appunto a degli eventi del contingente, eventi imprevedibili, che è appunto molto rischioso basare un'economia esclusivamente sul turismo. Però purtroppo questa è la scelta che viene fatta in quei territori appena vedono così possibilità di crescita.
Sì.
Sì, e poi appunto c'è tutto poi anche un problema legato al lavoro, che poi si dice appunto no, perché il turismo porta lavoro, crea posti di lavoro, ma in realtà sono posti di lavoro assolutamente precari, sfruttati e sottopagati. E qui c'è proprio nel nostro dossier un articolo di Francesco Iannuzzi che parla proprio di questo specifico problema.
Assolutamente, e aggiungo a quello che dicevi, insomma, in cui mi ritrovo, niente di originale, ma insomma principalmente riprendo quello che scriveva Sara nel pezzo appunto del vostro dossier, dando attenzione alla posizione centrale che è poi stata riconosciuta al turismo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del governo Draghi, che tocca anche il tema dell'overtourism, riproponendo questa rappresentazione dicotomica tra diciamo i centri più turistici da tutelare e le aree rurali del paese che sarebbero da salvare, quindi tutti quei borghi che bisognerebbe andare a ripopolare, non con una presenza ragionata, non con diciamo appunto un dibattito anche politico, etico profondo su cos'è un territorio spopolato e cosa vuol dire ripopolarlo, ma facendo shiftare quote del turismo di massa che non sono sostenibili ormai in tante appunto delle mete più gettonate in questi territori, che appunto vengono rirappresentati come abbandonati, ma quindi immobili, marginali, poveri, senza direzione, quando di sicuro ci sono dei problemi di cura, di mantenimento del territorio, ma un territorio diciamo ha una sua vita autonoma, un territorio spopolato non è un territorio che non sta esistendo in quel momento, quindi insomma il tema è molto complesso. E se tu hai qualche ultimo commento per insomma i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ti lasciamo spazio.
No, grazie. No, beh, sicuramente il PNRR, poi sì, anche questo è stato abbastanza ridicolo, perché si riconosce il problema, perché si cita l'overtourism e si dice che bisogna appunto lavorare e investire per eliminare questo fenomeno, appunto spostando i flussi turistici verso appunto le regioni rurali, borghi, eccetera, però poi non si dice come, quindi è buttata lì una considerazione, buttata là, come per dire abbiamo detto, ma poi nel concreto come un po' in tutto il piano appunto andrà capito. Ma soprattutto in realtà ci sono le grandi economie, i grandi gruppi che hanno interessi economici legati al turismo, gli imprenditori, catene alberghiere, compagnie aeree, che sono, non penso che siano interessati a questo cambio di passo, quindi lì bisognerà poi vedere quali equilibri o non equilibri si troveranno.
Assolutamente. Alex, noi ti ringraziamo infinitamente, è stato un piacere insomma darti questo spazio e speriamo che l'invito che voi insomma con cui voi introducete al dossier, ossia che si ampli, che si ravvivi un po' il dibattito su tutte le contraddizioni di questo sistema turistico, insomma trovi seguito, e ti auguriamo una buona estate, insomma sappiamo che probabilmente
anche voi
involontariamente sarai nell'epicentro del turismo balneare.
Sì, qui c'è una fauna completamente diversa tra estate e inverno, quindi adesso siamo proprio quasi nel pieno della stagione, quindi c'è una riviera affollatissima, assolutamente, per adesso sta arrivando il fine settimana, figuriamoci, ma vabbè, ormai insomma ci siamo abituati, appunto è uno di quei territori che basa la sua economia esclusivamente su quello, quindi...
Allora noi ti auguriamo una buona sopravvivenza e resistenza alla
grazie,
prossima invasione.
Grazie a voi dell'invito.
Buona giornata.